Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il diritto e la nascita delle monarchie. La categoria delle monarchie medievali e quindi dei regni rientra nella categoria del diritto locale e quindi un diritto particolare con una forte connotazione territoriale. Le monarchie che in questo periodo storico si formano e danno quindi anche una maggiore rilevanza per la storia del diritto europeo sono senza dubbio il Regno d'Inghilterra, il Regno di Francia, il Regno di Spagna, il Regno di Germania e il Regno di Sicilia. Quest'ultimo è forse il più importante in quanto presenta il problema di avere come sovrano l'imperatore Federico II di Svevia che, essendo figlio di Costanza d'Altavilla, aveva ereditato dalla madre il titolo di re del Regno di Sicilia e per discendenza paterna poteva aspirare al trono imperiale. Il rapporto tra impero e monarchia si pone quindi come un rapporto tra sovranità e autonomia, con tutti i problemi che ne seguono. Il sud dell'Italia era stato liberato dal dominio arabo dai normanni, accorsi alle continue richieste d'aiuto che Papa Niccolò II lanciava. In cambio dell'avvenuta liberazione, Niccolò concesse ai Normanni il regno delle due Sicilie, ma questo nuovo popolo di dominatori difficilmente sopportava le ingerenze che nascevano dal rapporto con l'imperatore e la Chiesa supportava le sempre più pressanti richieste di autonomia normanna, tanto che i sovrani normanni si rifiutarono di giurare fedeltà alla corona imperiale. Nel 1203 Innocenzo III scrive una lettera al re di Francia in cui dice: «Rex il regno suo est imperator, ex plenitude potestatis, non obstante lege». Tutte e tre insieme queste formule, tratte dal diritto romano e dal diritto canonico, vanno a formare i pretesti su cui verranno via via avanzate le richieste di autonomia. Il problema dell'ereditarietà del feudo accentua ancora di più il problema del diritto particolare delle autonomie locali. Infatti i signori, per ottenere il giuramento di fedeltà da parte dei loro vassalli, sono disposti a garantire maggiore autonomia ai comuni e alle città. Federico II fonda il regno delle due Sicilie, principalmente sul concetto di feudo concesso da Niccolò ai Normanni, ed in cambio di questa concessione i Normanni si sono impegnati con un giuramento di fedeltà verso il Papa. Essi infatti avevano una politica accentrata molto forte, adottarono una concezione di feudo, soprattutto patrimoniale, ovvero il feudatario era il padrone e il proprietario di tutto ciò che stava sul suo suolo, ma in esso non aveva poteri giuspubblicistici, era solo un mero amministratore del demanio imperiale. Anche Federico II adotta questa tecnica di accentramento del patrimonio territoriale e censisce ogni bene, immobile e mobile, che si trova sul suo suolo, in modo da avere un registro simile a quello che è il catasto ai giorni nostri. Secondo questa concezione, infatti, ogni bene posseduto dai singoli cittadini o dai comuni era posseduto in quanto l'imperatore lo aveva permesso. Tutto era frutto di una permissione dell'autorità imperiale. Si crea quindi il problema di come riuscire a gestire e controllare un insieme di beni così ampio e sparso su un territorio così vasto. Ecco allora che Federico pensa di istituire dei funzionari regi che nelle singole città dovevano affiancare i funzionari locali. Essi dovevano apparire agli occhi del popolo come garanti di imparzialità e giustizia, anche perché i cittadini avevano la facoltà di scegliere se affidare i loro negozi agli amministratori locali o a quelli di nomina regia. Nelle assise, inoltre, venivano pubblicate le leggi che i rappresentanti dei vari comuni avevano approvato durante l'assemblea. In questo modo si vennero ad uniformare prima i ducati e poi l'intero regno normanno. Il potere, però, di tutte le nuove monarchie medievali è l'affermazione del potere centrale attraverso la pubblica amministrazione, la gestione accentrata della giustizia, la riscossione fiscale e la legislazione di tipo centrale e generale. Per avviare il processo di accentramento, inizialmente, si decide di affiancare i due tipi di funzionari e questo si manifesta in modo particolare nelle assise, Questa fase dura dal 1050 al 1130 nell'Italia meridionale. Poi i duchi si fanno nominare da un antipapa e vengono poi riconfermati da Ruggero II. A questo punto vengono ancora convocate le assemblee, ma diventa eresia discutere ciò che il re aveva deciso e non è più condizionato dal consenso. Su queste basi si innesta la figura di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Impero. Due funzioni distinte che implicheranno due atteggiamenti politici che coincideranno solo in parte. L'assolutismo proposto dalle monarchie medievali si basava su principi del diritto romano ricordati nella lettera di Innocenzo III, che quindi trova riconferma del suo pieno diritto di esistere proprio nel diritto romano, che era la base del diritto imperiale, e sono usati anche gli strumenti del bilanciamento del potere sulla base del consenso. Nel 1220 Federico II riesce, dopo un lungo percorso insito di difficoltà, ad ottenere entrambe le corone e a riunire nelle sue mani il potere di imperatore e re. Convoca quindi l'Assise di Capua, attraverso la quale cerca di riportare il regno alla sua struttura originaria centralizzata. Vengono confiscati tutti i castelli e le fortificazioni e posti sotto il controllo reale. Le città perdono la loro autonomia e i loro privilegi commerciali. In questa assise si cerca anche di rinsaldare tutti i poteri di natura giuspubblicistica del Regno delle Due Sicilie. Nel 1224 viene istituito lo Studium di Napoli, la prima università pubblica per i funzionari del Regno, per evitare che i funzionari venissero istruiti in altre università in cui venivano insegnate le teorie eretiche del diritto. Si studiano in particolare gli ultimi tre libri del codice, che erano relativi all'organizzazione imperiale di stampo assolutista e quindi sono particolarmente utili in questo periodo storico a riformare la struttura del regno. Nel 1231 la politica assolutistica del Regno di Sicilia culmina con la pubblicazione del Liber Augustalis, che è la prima vera legislazione del regno e che contiene le 65 assise dei predecessori di Federico, la revoca dei feudi concessi, il controllo della nobiltà attraverso il controllo dei matrimoni tra famiglie influenti del regno, i giustizieri, titolari di giurisdizione penale e feudale, diventano di nomina regia, limitazione delle paci private, controllo dello Stato sulla criminalità ed esercizio della repressione penale. Inoltre, il Liber Augustalis detta ordine per ciò che riguardano le fonti del diritto, che diventano quindi Liber Augustalis, i diritti comuni, i diritti dei cittadini, che però devono essere prima approvati dal re. Il Liber Augustalis ha una lunghissima vigenza e per tutto questo lasso di tempo sarà la fonte principale di diritto nel regno e, seppur con alcune modifiche, sarà alla base delle fonti anche con i dominatori successivi. All'inizio del 1600, un giurista napoletano fece una raccolta sistematica del diritto longobardo, questo per testimoniare la grande importanza e la lunga vigenza di tale diritto, tanto che solo nel 1600 Innocenzo IX fa una legislazione unitaria e completa del regno, e solo allora scomparirà definitivamente la distinzione tra diritto romano e diritto frango-longobardo. È il primo ad occuparsi di diritto internazionale privato e a fare una distinzione tra statuti reali, che si applicano ai beni immobili ai quali si applica lo statuto vigente nel luogo dove si trovano i beni, senza alcun riguardo per la nazionalità del proprietario e degli statuti. I glossatori, partendo dal diritto romano, arrivano alla formazione del diritto marittimo, del diritto commerciale, del diritto privato internazionale. Il Liber Augustalis ha carattere accentratore, soprattutto in materia penale. Si tende inoltre a far prevalere il processo inquisitorio su quello accusatorio. Si moltiplica l'iniziativa dello Stato e la presenza sul territorio degli organi statali adibiti al processo. Si limita anche l'istituto molto diffuso delle paci private, ritenendo che non sia più possibile condonare tra privati atti lesivi della persona che ledono anche la società. L'azione repressiva dello Stato deve intervenire ogni volta che è commesso un crimine. Per ciò che riguarda la figura di Federico come imperatore, egli manifesta la sua volontà di centralizzare il suo potere anche nel resto dell'impero, ma i comuni, memori della vittoria di Legnano, formano una seconda Lega Lombarda, ma Federico, nel 1226, pubblica l'enciclica De Bannizione Lombardum, con cui sostanzialmente revoca i privilegi concessi dal padre con la pace di Costanza. Quindi bandisce tutte le città e i cittadini che non si volevano sottomettere alla sua autorità assoluta e centralizzata. Inoltre, la revoca della pace di Costanza comporta l'impossibilità per le città di fare leggi, l'abrogazione di tutti gli statuti e la nullità dei nuovi statuti redatti all'interno dei comuni. In questo clima si arriva, nel 1227, alla battaglia di Corte Nuova. Il Papa Gregorio IX cerca la pacificazione, ma, dato il rifiuto di Federico, il Papa lo scomunica. Tutto ciò non serve a nulla, perciò Gregorio IX decide di allearsi con Genova e Venezia ed invadere il Regno di Sicilia, ma a Corte Nuova, Milano, la Lega Lombarda vengono sconfitti, anche se un risultato arriva comunque. Federico, infatti, in un momento di debolezza, convoca a Verona l'assemblea per cercare di trovare un punto di accordo con i comuni. Altro importante regno è quello di Francia. Qui le signorie feudali avevano un potere paragonabile a quello dello stesso re. Proprio per questo, per assicurarsi un potere forte e centrale, la monarchia ricorre all'utilizzo dei funzionari statali, che inizialmente affiancarono e poi sostituirono i funzionari locali nell'amministrazione. Filippo II, però, doveva anche riconquistare il Regno di Francia, diviso ormai in comuni separati ed autonomi. Si mosse quindi contro quella degli Anjou, in Normandia, contro il re d'Inghilterra e nel 1224 si trovò coinvolto nella battaglia di Bovine, che era partita come un conflitto tra feudatari, ma fu il pretesto per il re di affermare che i vassalli non dovevano essere giudicati da un'assemblea di pari, ma direttamente dal re, in quanto erano tutti subordinati alla giurisdizione regia. Per ciò che riguarda le fonti del diritto, nell'Università di Parigi, sorta subito dopo quella di Bologna, per affermare l'autonomia del regno dall'impero e quindi per staccarsi dalla legge dell'impero, si vieta l'insegnamento del diritto imperiale, anche grazie all'affermazione sempre contenuta in una sua lettera al re di Francia di Innocenzo III, che scrisse Rex superiorem il regno, reconoscens suo est imperator. Le ordinarie regge acquistarono anche un potere generale, senza bisogno dell'approvazione da parte della maggioranza dei grandi del regno. Anche qui vi è una sostanziale uniformità all'interno del regno, per tutto ciò che riguarda il diritto penale, commerciale, marittimo ed internazionale. Solo una parte del diritto privato è concessa come autonomia ai comuni. Vi è anche la formazione di una sede di giustizia centralizzata del regno, esercitata dall'istituzione del Parlamento di Parigi, che diventa una corte di giustizia di ultima istanza, di cui il re è a capo. Dal 1400 in poi il Parlamento si occuperà anche degli appelli delle sentenze ecclesiastiche. Con Filippo il Bello cambia anche il sistema delle fonti del diritto, si abballa l'istituzione della Santa Inquisizione anche con la lotta contro l'eresia, e in particolare contro i cavalieri templari, vi è una graduazione del diritto e delle sue fonti. Il re nomina i notai e stabilisce le regole generali per la redazione degli atti notarili. Vi è la divisione del regno in nord, fortemente influenzato dai popoli germanici e quindi con una forte propensione per l'utilizzo delle consuetudini, e il sud della Francia, influenzato invece dalla tradizione italiana e dal diritto romano. Filippo il Bello, pur volendo sciogliere ogni vincolo con l'imperatore e quindi distaccarsi dal diritto romano, non può negare la grande importanza di quest'ultimo, da cui si possono ricavare anche i principi generali su cui fondare il suo potere assoluto. Per ciò che riguarda l'arte notarile, Filippo mantiene la stessa divisione territoriale che vi era all'interno dell'impero, ovvero i notai di nomina regia possono stipulare atti validi e riconosciuti all'interno di tutto il regno, mentre i notai comunali possono stipulare atti con validità limitata al territorio in cui operano, anche perché in questo modo gli atti notarili fanno pubblica fede. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.